Radio Immagina.
Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro il termine di 70 giorni indicato dalla Costituzione. Lo scioglimento anticipato del Parlamento è sempre l'ultima scelta da compiere, particolarmente se, come in questo periodo, davanti alle Camere vi sono molti importanti adempimenti da portare a compimento nell'interesse del nostro Paese. Ho il dovere di sottolineare che il periodo che attraversiamo non consente pause negli interventi indispensabili per contrastare gli effetti della crisi economica e sociale e in particolare dell'aumento dell'inflazione. A queste esigenze si affianca con importanza decisiva quella dell'attuazione nei tempi concordati del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per queste ragioni mi auguro che pur nell'intensa e a volte acuta dialettica della campagna elettorale vi sia da parte di tutti un contributo costruttivo riguardo agli aspetti che ho indicato, nell'interesse superiore dell'Italia.
E allora, siamo ripartiti quest'oggi dalle parole ieri del Capo dello Stato, di Sergio Mattarella. L'avete sentito, ha sciolto le Camere, quindi si è aperta di fatto ufficialmente la campagna elettorale. È stato lo stesso Capo dello Stato che ha detto che bisogna insomma fare in fretta perché ci sono molti importanti adempimenti. Allora, parliamo di tutto questo quest'oggi con l'onorevole Paolo De Castro. Buon pomeriggio, bentornato a Radio Immagina.
Buon pomeriggio a tutti e un saluto a tutta la squadra di Radio Immagine.
Grazie molto, eurodeputato del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale. Abbiamo molti temi quest'oggi, onorevole De Castro, da discutere insieme. Parleremo naturalmente anche di agricoltura, partendo da questa intesa tra Mosca e Kiev, no? Sul grano di Odessa. Sì. Parleremo anche di quello che la siccità sta provocando poi anche alla nostra agricoltura, però naturalmente... Insomma, c'è la crisi di governo, no? Quindi intanto sì. Vorrei una sua valutazione e anche capire come tutto questo è stato vissuto a Bruxelles, no? In Europa, che battute lei ha potuto intercettare in questi giorni, in queste ore?
Ma intanto fatemi dire che risentendo le parole del Capo dello Stato fa veramente impressione come si possa assumere una responsabilità così grave da chi non ha voluto votare la fiducia al governo Draghi in un momento così difficile, complicato, con l'inflazione, con tutti i drammi della guerra, della sicurezza alimentare. Non votare la fiducia a questo governo è stato un atto davvero di irresponsabilità, mi auguro davvero che gli italiani ne tengano conto. Detto ciò, adesso si volta pagina, certamente un cambiamento notevole che è avvenuto nel quadro politico, noi lavoreremo ovviamente per una campagna elettorale agostana, la prima volta dopo tantissimi anni, credo che bisogna risalire addirittura prima della guerra in una campagna estiva, vedremo. E certo, le notizie che vengono adesso dalla Turchia, dalla Russia, dall'Ucraina sembrerebbero positive. Un accordo si sarebbe raggiunto proprio per quanto riguarda i corridoi nell'esportazione di grano. Avevamo già come Unione Europea...
Si parla molto di 20 milioni di tonnellate di grano, giusto? Che
sì,
potranno
questa,
lasciare
questa
il porto di Odessa.
Che si dovrebbe sbloccare perché, come sappiamo, dai porti del Mar Nero, in particolare da quello di Odessa, servono proprio i paesi più bisognosi, i paesi dell'Africa, i paesi non solo del Nord Africa ma anche dell'Africa centrale. L'Europa, attraverso i corridoi solidali, i cosiddetti Solidarity Line, noi avevamo già attivato un rifornimento da parte dell'Ucraina, per cui diciamo grossi problemi per l'Europa non deriveranno certamente dalla mancanza di derrate dall'Ucraina. Il problema purtroppo in Europa oggi è legato alla siccità drammatica che stiamo vivendo noi e non solo noi italiani. Sì,
ci arriveremo tra un istante, onorevole De Castro. No, volevo sapere da Bruxelles questa crisi del governo italiano come è stata vissuta.
È stata vissuta male, non riescono a capire. Ovviamente le facce sono stupite, le facce sono sgomenti per dire ma com'è possibile, avevate un fuoriclasse che vi invidiavamo tutti e adesso, perché è veramente difficile da spiegare. Ovviamente noi con il nostro gruppo è più facile perché noi l'abbiamo difeso fino alla fine tentando di tutto pur di non arrivare a questo drammatico epilogo, però indubbiamente il ritorno della faccetta da parte di chi guarda l'Italia con superficialità, insomma la solita Italia torna alla ribalta, e questo non fa bene al nostro paese. Abbiamo, credo, fatto del male al nostro paese in questa drammatica vicenda, però adesso si volta pagina e si va avanti.
Sì, è così. Allora, piccolo passo indietro, tornerei alla giornata di ieri, perché c'è stata anche un'importante segreteria del Partito Democratico, la prossima settimana è prevista la direzione, ha parlato naturalmente il segretario nazionale Letta. Noi abbiamo isolato un piccolissimo, brevissimo passaggio dell'intervento di Letta, sentiamo insieme, onorevole De Castro. Sì.
Noi siamo stati dalla parte giusta, noi siamo stati dalla parte giusta della storia per il bene del nostro paese, e le prossime elezioni saranno chiaramente delle elezioni nelle quali i gesti di ieri, gli atti di ieri peseranno molto, e gli italiani dovranno scegliere a seconda delle decisioni che si sono prese ieri.
Così appunto ieri Enrico Letta. Onorevole De Castro, ma insomma basterà questo secondo lei, insomma, spiegare, no, i motivi di questa crisi? Chi non ha messo poi la faccia?
Ma guardi, direi che dal punto di vista della spiegazione è semplice, perché l'abbiamo vissuta direttamente, direi quasi in diretta, e quindi non c'è da dare interpretazioni. Trovo ridicole anche alcune affermazioni di colleghi del Parlamento europeo, di Forza Italia, che sostengono che sia colpa del PD. Ecco, gli italiani lo hanno visto in diretta, la situazione è chiara, chi non ha votato la fiducia sono i 5 Stelle, Forza Italia e la Lega. Detto ciò, le parole di Letta mi sembrano assolutamente molto, molto chiare e sensate. Noi lavoreremo innanzitutto per costruire un protagonismo del Partito Democratico, anche alla luce, noi riteniamo, di questo drammatico epilogo del governo Draghi. Noi continueremo, abbiamo un'agenda ben precisa davanti, ce l'ha indicata lo stesso presidente Draghi alla conclusione di questa esperienza, per cui credo che le idee sono chiarissime. Adesso la palla passa agli italiani e noi ci auguriamo che ci sia come dire, un riconoscimento a chi ha mantenuto la barra dritta e la serietà in tutta questa vicenda.
Senta, onorevole De Castro, mi dica solo una cosa, perché naturalmente adesso si torna a parlare di alleanze, no? Che tipo di alleanza lei ha in mente? Perché appunto questo è un altro elemento che poi nelle ultime ore ha sparigliato le carte, no? Sono cambiate molte cose.
Si è aperto uno scenario completamente nuovo. Certamente non possiamo prendere in considerazione alleanze con chi ha provocato questa situazione. Quindi oggi come oggi mi sentirei di escludere qualunque tipo di alleanza con i 5 Stelle, con Forza Italia, con chiunque altro. Per cui noi lavoreremo indicando una strada chiara, netta, che è quella del Partito Democratico. Dopodiché vedremo chi ci starà in questo programma, in questa leadership, in questa chiarezza. Se gli italiani capiranno, credo che lo spazio ci sarà, anche se abbiamo una pessima legge elettorale, non abbiamo avuto ovviamente neanche la possibilità di poterla modificare, per cui vedremo nella nostra identità la soluzione di questa crisi. Dopodiché si vedrà con chi ci starà. Noi abbiamo una linea da questo punto di vista molto chiara. Oggi parlare di alleanze, almeno con quelli che hanno provocato questa situazione, è sicuramente fuori da ogni logica.
Va bene, senta, un'ultima battuta e qui completiamo il capitolo. Deluso da Berlusconi?
Ma più che altro non lo so chi lo consiglia, perché è veramente molto molto strano questo atteggiamento e questo tuffarsi completamente in una logica leghista, che vorrei ricordare, lo ricordo da Bruxelles, la Lega fa parte del gruppo ID, fa parte del gruppo di identità democratica assieme al peggio dei nazisti e fascisti europei. Non a caso tutte le forze, incluso quella di Berlusconi, cioè il PPE, abbiamo creato un cordone sanitario che ne limita l'agibilità politica. Per essere chiari, la Lega non può fare nulla in Parlamento europeo, perché il cordone sanitario voluto dal PPE, da noi SND e da Renew, ha bloccato di fatto ogni azione per tutte quelle forze anti-europee che mirano solo a distruggere il disegno europeo. Ora noi vediamo una Forza Italia che è confluita lì, quindi ci dobbiamo aspettare Forza Italia dentro Identità Democratica, e questa la strategia? A me sembra che non possa essere questa, però purtroppo l'epilogo dimostra che c'è stata una scelta molto molto diciamo poco comprensibile, almeno è previsto alle forze moderate e di centrodestra uno spazio di dialogo.
Certo. Allora, onorevole De Castro, veniamo ai suoi temi. Intanto volevo tornare sulla notizia che abbiamo ricordato in apertura di approfondimenti, no? Cioè questa intesa che ci sarebbe stata tra Mosca e Kiev, che sblocca di fatto il grano che ormai da mesi è fermo ad Odessa. Un'altra domanda che le vorrei fare a questo proposito: potrebbe essere questo il primo passo per iniziare a discutere la fine della guerra, la pace che in tanti chiedono?
Adesso la pace è una parola grossa, purtroppo. Certamente un segnale molto positivo, innanzitutto perché ridà un po' di speranza a quelle centinaia di milioni di persone che stanno veramente in condizioni drammatiche, come la FAO e le Nazioni Unite in genere hanno rilevato in queste ultime settimane. E quindi un fatto positivo, e segnala anche una ripresa di contatto. Dopodiché, immaginare una pace, noi ce l'auguriamo ovviamente, ma insomma, mi sembra che gli atteggiamenti aggressivi del Cremlino non lasciano molto, molto spazio. Tuttavia lavoreremo per questa soluzione, ovviamente, come stiamo facendo, come abbiamo fatto, come l'Europa ha sempre fatto, ma non possiamo mai dimenticare le ragioni di tutto ciò, e le ragioni di tutto ciò sono legate alla decisione di invadere l'Ucraina, un paese europeo, un paese alle nostre porte, e quindi non c'è dubbio che le responsabilità della situazione sono molto chiare.
Certo. Allora, onorevole De Castro, ricordo, vicepresidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale, ricordava lei all'inizio del grande tema, del grande problema della siccità, non soltanto in Italia, ma anche nel resto d'Europa, del mondo. Intanto la situazione eccezionale che stiamo vivendo, che tipo di danni produrrà? Cioè, è possibile oggi calcolare questi mesi di gran caldo, che cosa poi ci regaleranno? Vabbè, negativo, naturalmente.
Purtroppo la siccità è molto estesa, colpisce non solo il nord Italia, in particolare la pianura padana, ma anche molta parte della Spagna, della Francia e del Portogallo. Non a caso ci avremo una mozione, uno dei primi atti del Parlamento europeo a settembre sarà proprio la discussione sulla siccità. È evidente che questo ha un impatto sulla produzione europea, è un impatto soprattutto sulle produzioni estive. Gran parte del grano è stato già raccolto o in fase di raccolta, per cui direi che i principali impatti saranno sulle culture estive, quindi soia, mais, sorgo, girasole, culture che invece hanno bisogno di acqua e hanno bisogno di irrigazione e che evidentemente soffriranno molto. Adesso fare una stima non è facile, ma certamente stiamo parlando, almeno per quanto riguarda l'Italia, in un quarto almeno di produzione in meno. L'Europa era venuta già alcune decisioni importanti, come la messa a coltura di nuovi terreni, che forse in parte potranno non compensare, ma insomma minimamente sostenere la produzione, ma certamente avremo un calo della produzione europea, e questo è un dramma. Vedremo di gestire la situazione, anche in considerazione che è molto localizzato in Europa. In altri continenti la situazione produttiva non è messa malissimo, e quindi in qualche modo cercheremo di diversificare le fonti e di trovare gli spazi per avere anche in Europa le nostre disponibilità. Però l'impatto della siccità è per l'Europa enormemente superiore a quello che poteva essere l'impatto delle esportazioni.
Senta, De Castro, mi dice una cosa, ma guardando all'Italia, cosa manca oggi?
Da questo punto di vista di cui stiamo parlando, sicuramente un grande piano invasi per cercare di raccogliere l'acqua. Abbiamo capito che il problema non è solo la manutenzione, che pure va fatta, perché soprattutto i consorzi di bonifica nel nostro sud hanno bisogno di robusti investimenti per mantenere la rete idrica. Buttiamo a mare 30-40% dell'acqua che raccogliamo, e però non basta, bisogna fare un grande piano invasi e raccogliere più acqua. Questo l'abbiamo capito, questa siccità ce lo sta facendo capire ancora di più, e naturalmente le temperature così alte non fanno altro che peggiorare la situazione. Quindi Draghi l'aveva detto anche in apertura del suo discorso finale al Senato, per cui mi auguro che si riesca a portare avanti con un governo attuale, diciamo, un governo dimissionario, però che oltre le pratiche ordinarie il Presidente della Repubblica ha attribuito anche di portare avanti il PNRR, quindi questo tipo di investimenti importantissimi per il nostro paese.
Ecco, perché siamo arrivati al punto finale, perché i molti e importanti adempimenti di cui parlava Mattarella, no, che abbiamo sì, ascoltato all'inizio, riguardano anche per esempio l'applicazione del PNRR, no? Una partita che noi non ci possiamo lasciare scappare dalle mani, anche perché lì c'è una data 2026 che è il termine ultimo poi per investire, per spendere i soldi che sono destinati all'Europa. Tutto questo come si accompagna poi alla partita per l'agricoltura, onorevole De Castro?
Beh, c'è moltissimo di agricoltura nel PNRR, per cui mi auguro davvero che non si perda questa chance, che si riesca ad andare avanti con questo governo, visto le sottolineature date dal Capo dello Stato, e contemporaneamente che si mettano in atto tutto quel pacchetto di investimenti che da tanti anni aspettavamo e che è l'ultima occasione, sia per quanto riguarda il tema irriguo di cui parlavamo prima, ma penso anche agli investimenti infrastrutturali, penso alla banda larga nelle aree rurali, penso a tutto il tema dell'energia, al contributo importante che può dare l'agricoltura nella produzione di agroenergie, di energie rinnovabili, e così come negli investimenti produttivi. Abbiamo lanciato, il Ministero dell'Agricoltura aveva lanciato un pacchetto di oltre 600 milioni investimenti per le aziende, quindi c'è rafforzamento delle filiere, rendere più forti e stringenti i rapporti tra agricoltura e industria. Abbiamo veramente un pacchetto di cose, ecco perché la drammaticità di queste scelte si va a impattare su tante novità che, pur nelle difficoltà italiane ovviamente, delle lungaggini, della burocrazia, però si stavano mettendo in campo, e questo veramente fa male e fa arrabbiare.
Certo. De Castro, siamo in chiusura. Senta, io un'ultima domanda gliela vorrei fare, riportandola naturalmente alla campagna elettorale, no? Visto che ormai insomma ci siamo. Perché un altro grande tema che bisognerà tenere molto, molto presente è quello dell'astensione. L'abbiamo visto di recente, per esempio, col turno delle amministrative. L'impressione è che questa crisi di governo possa produrre altra astensione. Come si combatte tutto questo? Come si fa fronte a questo grande problema?
Intanto auguriamoci che questa arrabbiatura così diffusa nei ceti produttivi e negli italiani si trasformi anche in una voglia di andare a votare e di esprimere il proprio punto di vista nelle urne, e questo è un primo elemento. E poi ci auguriamo anche che tutti i nostri candidati siano, come ha detto il nostro segretario, agguerriti per andare non solo a spiegare le ragioni di questa crisi, ma anche per spiegare che è arrivato il momento di mettere in campo delle forze responsabili che hanno a cuore gli interessi del paese, perché l'Italia può uscire da questa difficoltà. Eravamo sulla buona strada, ripeto, l'agenda ce l'abbiamo già, non mi voglio spingere a sogni nel cassetto, ma sicuramente la possibilità di proseguire il lavoro che il governo Draghi stava facendo è una idea, è una chiarezza, diciamo, che pochi possono esprimere. Noi sicuramente, perché abbiamo mantenuto la barra dritta e la strada è quella. E noi non vogliamo spiegarlo agli italiani, e speriamo che gli italiani lo capiscano e che ci aiutino, non che lo capiscano, che noi siamo bravi a spiegarlo.
Vedremo cosa accadrà. Lo ricordo, era l'onorevole De Castro, vicepresidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale dell'Europarlamento. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie a tutti voi, arrivederci, alla prossima.